Allora possiamo iniziare il consiglio comunale, tanto coloro che mancano hanno avvisato, quindi non arriva più nessuno. Buonasera ai consiglieri comunali presenti in sala. Vorrei dire al pubblico, ma direi che diciamo al pubblico che ci segue da remoto, ecco, che sicuramente qualcuno che ci segue c'è. Possiamo iniziare come sempre con l'appello a cura del segretario generale. Prego, dottoressa La Scala.
Modica Matteo,
Presente.
Spirito Davide, Lurago Sara, Zambon Edoardo,
Presente.
Garegnani Anna,
Assente giustificato.
Sormani Ilaria, Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Ventura Isotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo,
Assente giustificato.
Buttiglieri Mariangela, Caprilione Francesco, Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni,
È assente giustificato anche lui.
l'assessore Tomio Maurizio.
Presente.
Grazie Teresa. Ecco, devo iniziare questo consiglio comunale, ovviamente, insomma. Non avrei voluto, però dobbiamo farlo, dobbiamo ricordare due persone questa sera. La prima è la sindaca di Castellanza, Mirella Cerini, che è scomparsa lo scorso 25 aprile, subito dopo aver tenuto il discorso per la festa della Liberazione. Credo che simboleggi appieno, io l'ho conosciuta direttamente, non abbiamo avuto molti ambiti di collaborazione se non diciamo due, quello della presenza di entrambi al Panatron, la Malpensa, e nell'ultimo periodo in cui Castellanza, che tra l'altro inizierà giovedì, il suo, diciamo così, nuovo ingresso in ALA e in AMGA, quindi il Comune di Castellanza si è affacciato anche a questa nostra partecipata, e al di là delle modalità tragiche della scomparsa di Mirella, sicuramente ecco. Il fatto che sia scomparso indossando la fascia da sindaco credo che simboleggi in modo significativo quello che è stato il suo impegno massimo in questi 8 anni da sindaco a Castellanza. Ecco. Una donna che, per quanto l'ho conosciuta io, trasmetteva energia, competenza e passione, aveva un carattere deciso, e, però sempre solare. E quindi credo che tutte le persone, gli amministratori, non soprattutto i cittadini di Castellanza che l'hanno conosciuta, la ricorderanno in questa maniera. Poi le esequie saranno giovedì e sarà l'ultimo saluto non solo di Castellanza, soprattutto dei castellanzesi, ma un po' di tutte le persone che l'hanno conosciuta e la ricorderanno per il suo impegno civico, per cui volevo salutare Mirella anche in questa sede. E poi dobbiamo salutare anche Giovanni Caravita, che è mancato ieri. Naturalmente, al di là di quello che è stato Giovanni come componente della Camera dei Deputati dal 79 all'83, componente delle commissioni Finanze, Tesoro, Istruzione e Belle Arti, della commissione di inchiesta sulle commesse di armi ad uso militare, ecco, questo è quello che rimane poi scritto, diciamo, negli almanacchi, se così si può dire, ma quello che voglio ricordare di Giovanni è soprattutto il fatto che lui nel 2017 è stato tra i principali promotori, se non il principale promotore, possiamo dire, della Commissione Antimafia e Legalità, di cui era anche e ancora adesso componente esperto e che credo continueremo a considerare come componente. Persona che fino all'ultimo, davvero fino all'ultima riunione, non ha fatto mancare mai la sua presenza, la sua competenza, la sua lucidità in intervento, nonostante insomma il passare degli anni, ma ha trasmesso a tutti noi, parlo personalmente, ovviamente per quanto l'ho conosciuto in questi ultimi anni, l'interesse, la passione per le tematiche dell'antimafia e della legalità. Per cui domani ci saranno le esequie, a cui ovviamente parteciperò in forma ufficiale, come ultimo saluto a Giovanni e mi stringo a Luca, a Simona, ai familiari, tutti coloro che l'hanno conosciuto, proponendo al Consiglio Comunale, quindi da ultimo, un minuto di silenzio per entrambe le persone, Mirella Cerini e Giovanni Caravita. Grazie. So che il presidente della commissione antimafia, Cristian Fornare, consigliere, voleva anche lui dedicare un pensiero a Giovanni. Prego, Cristian, buonasera.
Sì, grazie signor sindaco e buonasera a tutti. Sì, come commissione antimafia vogliamo esprimere anche noi le nostre più sentite condoglianze per la morte di Giovanni Caravita, che è stato davvero il promotore fondatore della commissione nel 2017, ma soprattutto è stato un membro molto molto attivo e propositivo durante tutto il periodo della commissione, perché non ha mai fatto mancare comunque proposte, consigli e anche molto materiale da studiare all'interno della commissione. Per ogni argomento che comunque è stato trattato nella commissione, grazie anche alla sua esperienza di professore, oltre che di politico, ha dato un grosso contributo, soprattutto nel volere lasciare qualcosa agli altri del lavoro fatto, quindi non un lavoro fatto a se stesso per curiosità o cultura personale, ma proprio per lasciare qualcosa a tutta la comunità. E per questo esprimiamo le nostre condoglianze a Luca, Simona e a tutti i parenti.
Grazie Cristian. Prego consigliere Capriglione, buonasera.
Buonasera a tutti. Ecco, ovviamente volevo fare una comunicazione, innanzitutto associandomi per le condoglianze appunto al dottor Caravita, che ho provveduto comunque a farle anche personalmente, una persona a cui ho sempre avuto una grande stima anche dal punto di vista politico. Mi associo anche alle condoglianze per il sindaco di Castellanza, che non ho, a differenza del dottor Caravita, non ho avuto modo di conoscere personalmente, ma la cui stima, soprattutto dal punto di vista politico, era massima, ecco, data la vicinanza anche di questo comune e anche per fama, ecco. Ricordo che il fu sindaco di Castellanza aveva solo 50 anni, tra l'altro, anche questo una cosa molto molto toccante. Oltre a questo, in occasione di questa data ovviamente non felice, volevo anche ricordare che il 29 aprile del 1975, e quindi ricordarlo, ci fu un efferato omicidio ad un ragazzo di soli 19 anni, il cui nome era Sergio Ramelli, ragazzo studente di una scuola milanese, colpevole solo di aver condannato in un tema le Brigate Rosse. Fu esposto al pubblico ludibrio con la fissione del suo tema nella bacheca scolastica e qualche tempo dopo, dopo essere stato costretto a cambiare scuola, fu massacrato con chiavi inglesi del peso di 3,5 kg ciascuna da un gruppo di studenti di medicina con diversi colpi alla testa. Un delitto ideologico che fortunatamente poi non si è più ripetuto nel corso degli anni successivi. Rimane sempre il ricordo, che deve essere mantenuto vivo, perché la maggior parte dei colpevoli poi non fu condannato per quello che combinarono, anzi addirittura qualcuno fece anche una fulgente carriera a livello ospedaliero.
Grazie. Assessore Zambon, buonasera Edoardo.
La ringrazio signor sindaco, saluto i consiglieri presenti, i cittadini che ci ascoltano da casa. Una brevissima comunicazione relativa agli interventi in atto dal punto di vista della digitalizzazione nel comune di Canegrate. Come avrete sentito più volte, come sapete, fra le altre questioni noi partecipiamo ai fondi PNRR per quanto riguarda la misura 1.4.1, cosiddetta del cittadino informato, e alla 1.4.2 che invece 1.2 che è quella relativa alle applicazioni in cloud. Ecco, sono contento perché è il risultato di un lavoro che viene fatto da tante persone, dagli uffici, dai tecnici ai quali abbiamo affidato l'impegno. Presumibilmente il 20 o il 21 di maggio, poi esamineremo meglio i dettagli. Potremo finalmente rendere pubblico il nuovo sito del Comune di Canegrate, profondamente rinnovato, adatto soprattutto alla navigazione con smartphone, con tablet, nell'intento di cui siamo fortemente convinti nell'obiettivo di rendere più facile l'interazione del cittadino con i servizi comunali, più facile la sua informazione, più possibile e probabile la sua partecipazione. Poi i dettagli di questa uscita, e le fasi con cui presenteremo questa novità, vedranno come primi destinatari delle nostre comunicazioni proprio i consiglieri comunali, presumiamo entro una decina di giorni. Sì, potremmo fare un'anteprima qui in sala, potremmo navigare insieme il nuovo sito e magari scoprire insieme le novità e, come sempre nel nostro stile, anche gli aspetti che si possono ancora migliorare. Grazie.
Grazie Edoardo, se non vi sono altre comunicazioni, non vedo microfoni accesi, possiamo passare al punto successivo, al punto 2, esame e approvazione verbale precedente seduta il 27 marzo 2024, se vi sono osservazioni al verbale, non ve ne vedo, altrimenti lo pongo in votazione, favorevoli, vi è l'unanimità, non vedo astenuti o contrari, quindi possiamo entrare, diciamo così, nel vivo di questi... In questo Consiglio Comunale, anche se in realtà il punto 3 è un punto prettamente tecnico, comunicazione e deliberazione adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000, la spiegheremo meglio in realtà quando andremo a vedere il punto 6, perché sono due delibere prettamente collegate fra di loro, quindi il riconoscimento, diciamo così, della soccombenza in sentenza per quanto riguarda l'opposizione che abbiamo presentato come capofila del Parco del Roccolo al progetto di realizzazione di una discarica nel parco stesso. Sapete, ci sono delle variazioni di PEG che sono sottoposte a approvazione della Giunta senza poi, diciamo così, semplice successiva semplice comunicazione al Consiglio Comunale, ma essendo gli argomenti collegati, poi lo spiegherò meglio per quanto sia semplice al punto 6. Quindi passiamo, diciamo, adesso ai punti di discussione di questo Consiglio Comunale, iniziando dal punto 4, che è l'esame e approvazione del rendiconto anno 2023. Ora, adesso ovviamente faccio un'analisi anche del dato economico finanziario, perché è quello che interessa, anche se poi l'abbiamo visto in commissione con chi ha potuto essere presente. Però, essendo questa sede la sede di dibattito anche politico, sarà giusto evidenziare che cosa è stato fatto, che cosa non è stato fatto nello scorso anno e cercare di capire un po' qual è stato l'andamento di questo comune. È chiaro che come premessa, non si possono non citare alcuni elementi che hanno influenzato non solo, dico, il 2023, ma poi hanno i loro effetti anche sul 2024 e magari lo avranno anche sugli anni successivi. Sono sicuramente elementi sia di natura internazionale, nazionale, ma anche di natura più prettamente locale. L'inflazione a media 5-7, ma abbiamo avuto anche dei picchi più alti. E il caro bollette, il dato rispetto al 2021 è più 26%. Questo influisce ovviamente non solo sulle famiglie e sulle imprese, ma anche sugli enti locali. Abbiamo avuto un conseguente innalzamento dei prezzi delle materie prime, ma non solo di queste, quindi anche per quanto riguarda le opere pubbliche, scontano, o hanno scontato evidentemente un aumento del prezziario, ma anche per quanto riguarda le prestazioni di servizio. Quindi tutti questi elementi hanno contribuito a gravare ulteriormente sulla spesa corrente degli enti locali. A questi elementi, che sono caratteristici comuni di un po' di tutti gli enti locali, si è aggiunto quello dell'evento atmosferico negativo del 24 luglio scorso, che ovviamente ha colpito pesantemente Canegrati e non solo, ma che su di noi ha inciso in modo significativo. Quindi questi elementi bisogna tenerli in considerazione nel momento in cui andiamo ad analizzare sia la parte economica che però anche la parte di, diciamo, più stretta competenza e attuazione del programma amministrativo e politico. Se andiamo a vedere un pochino i numeri di questo consuntivo, vedete che il risultato dell'amministrazione è di 4.398.205 euro. E come si compone? Cioè, ovviamente la parte principale, che è quella degli accantonamenti, di 2.281.000 euro. Di questi, che cosa si può rilevare brevemente? Ovviamente quello del fondo crediti, 1.939.000. È una cifra che si riferisce ovviamente ai crediti di dubbia e difficile esazione dell'ente. Le voci che ormai abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, che influiscono maggiormente su questo fondo, non essendo più presente l'IMU, perché da qualche anno ormai siamo passati al principio di cassa e quindi non abbiamo più accantonamenti per quanto riguarda l'IMU, per quanto ovviamente vi sia l'attività di recupero, ma viene gestita con il principio di cassa, appunto. Gli elementi più significativi di questo fondo sono due, ovviamente: la tassa rifiuti e soprattutto quelle che sono le cosiddette multe, che incidono in modo significativo sul nostro fondo. Devo dire che come capacità di riscossione sulla tassa rifiuti lo scorso anno ci siamo attestati al 77%, mentre per quanto riguarda le multe al 47%. Quello delle sanzioni è un problema comune a tutti gli enti locali. La media canegratese è, diciamo, analoga, se non leggermente superiore anche a quella degli altri, ma se andiamo a analizzare l'andamento del triennio, evidentemente poi è tutto sommato costante: 49, 42, 47. Parlo ovviamente di riscossioni incompetenze, quindi di quelle sanzioni che sono state accertate nel corso dell'anno 2023, che sono state riscosse e pagate nell'anno di competenza. Al di fuori di questo vi è l'attività di recupero. Un elemento però positivo rispetto a questa tematica è quello del fatto che lo scorso anno, tra recupero di crediti e stralcio di crediti non più esigibili, ma soprattutto con l'attività di recupero, noi alla fine siamo riusciti a eliminare dal fondo crediti 550 e rotti mila euro. E di fatto siamo riusciti ad avere un guadagno positivo di 190 mila euro, perché ai 360 mila che abbiamo aggiunto e che sono previsti, li vediamo ogni anno quando andiamo a discutere il bilancio di previsione, ai, diciamo, ulteriori accantonamenti per il fondo crediti, di fatto ha fatto seguito uno stralcio per una cifra superiore, quindi siamo riusciti a avere un miglioramento rispetto a questo accantonamento. Un miglioramento che si traduce ovviamente in risorse libere, e lo vedremo successivamente, per gli investimenti nell'ente locale, che devo dire attività che è stata quanto mai utile e necessaria, soprattutto per poter fronteggiare quelli che sono stati gli interventi straordinari che si sono resi necessari per la gestione dell'evento del 24 luglio del 2023, perché hanno inciso significativamente sul nostro avanzo di amministrazione disponibile e anche, insomma, sulla nostra capacità di cassa. Quindi la parte più significativa dei fondi accantonati è ovviamente quella del fondo crediti difficile esazione. Una cosa che magari in commissione non ho evidenziato, ma volevo toccarla brevemente, è quella del fondo perdite società partecipate, perché l'anno scorso ricorderete che anche la società AMGA ha chiuso il proprio bilancio in negativo. In realtà non vi è stata necessità, non l'ha fatto Canegrati, ma non l'ha fatto nessuno negli altri comuni interessati, di procedere all'accantonamento, perché il debito è stato prontamente ripianato con le riserve statutarie, con la deliberazione di ormai quasi un anno fa. Quindi, nonostante nei vari bilanci di competenze, e anche li abbiamo visti in questo consiglio, nel momento in cui abbiamo fatto l'analisi delle partecipate alla fine dello scorso anno, nonostante un bilancio negativo di AMGA per l'anno di competenza precedente, non vi è stata necessità da parte del Comune di Canerate e di nessuno dei comuni soci di fare accantonamenti particolari. Accantonamenti che invece dobbiamo fare come tutti gli anni, ma continuano a salire anche per quanto riguarda i rinnovi contrattuali dei dipendenti. Lo scorso anno abbiamo dovuto accantonare, e lo vedete, altri 120 mila euro perché è in previsione, diciamo così, l'approvazione del rinnovo del contratto del pubblico impiego per il triennio 2022-2024. Quindi andiamo sempre di rincorso. Lo scorso anno è stato, diciamo, approvato e firmato il contratto del triennio precedente 19-21, e questo ha inciso anche sulle nostre, ovviamente sui nostri accantonamenti, con sempre la solita consueta anomalia che la contrattazione viene fatta a livello centrale, poi lo Stato nelle pieghe del bilancio trova le risorse per i propri dipendenti diretti, ma per le articolazioni inferiori, in primis i comuni, sono i comuni che devono provvedere in autonomia. E capite che se non si fanno questi accantonamenti, il rischio è quello di trovarsi poi a delle cifre davvero importanti che vanno a incidere sulla spesa corrente. Qualcosa da dire anche sulla parte vincolata, 440 mila euro. La parte maggiore, anche qui è un elemento caratteristico del bilancio da qualche anno a questa parte, ovvero da quando abbiamo assunto la gestione del Parco del Roccolo. Infatti la parte più significativa, 427 mila euro, è l'avanzo del Parco del Roccolo, che deriva in parte dalle, diciamo così, dalle quote annuali dei comuni, quindi per le spese correnti, in parte spese destinate agli investimenti. Ecco. Insomma, si può dire che comunque il nostro bilancio è un bilancio florido, sano e in salute, e quindi, insomma, per quanto gli accantonamenti, per quanto i flussi di cassa positivi del Parco del Roccolo fluiscano e concorrano a rendere questo bilancio sempre più solido, posso tranquillizzare il comune di Parabiago perché, insomma, il nostro bilancio sta tranquillamente e serenamente in piedi anche senza i flussi di cassa positivi del Parco del Roccolo. Quindi noi vediamo il Parco del Roccolo anche in termini ulteriori rispetto alla contabilità, ma ci torneremo successivamente. Quindi stiano tranquilli qualche chilometro accanto a noi, che insomma, il parco influisce positivamente, ma grazie a Dio riusciamo anche a avere altre fonti di cassa. Arriviamo poi a quella che è la parte un pochino più significativa e interessante che troveremo successivamente, i 51 mila euro destinati agli investimenti sono semplicemente oneri di urbanizzazione che sono stati incassati dopo il 30 di novembre. Sapete che il 30 di novembre è il termine ultimo. Ogni anno arriviamo con l'assestamento finale di bilancio a quella data. Gli oneri principalmente sono questi che compongono questi 51 mila euro che vengono incassati in una data successiva, cosa che accade di frequente anche per ragioni, diciamo, legate alla fiscalità delle imprese costruttrici e non solo, che vengono incassati successivamente, vanno ad alimentare questo fondo vincolato che poi viene utilizzato per investimenti, e lo vedremo anche nella delibera successiva, per arrivare a una parte disponibile di 1.624.000 euro, che è un risultato significativo per tre elementi. Primo, perché ci consente di ricostituire una sorta di cuscinetto, di tesoretto, che in qualche misura era stato eroso in modo significativo dall'evento del 24 luglio scorso, perché ricorderete che le prime stime parlavano dell'applicazione di un avanzo per oltre 700 mila euro, e non ci siamo andati lontani. Qualche economia l'abbiamo avuta per il fatto che, grazie all'intervento della società AM Galegnano, soprattutto per quanto riguarda la gestione, diciamo, del patrimonio arboreo, abbiamo avuto delle economie importanti anche per effetto della vendita del legname che purtroppo è stato abbattuto e rimosso. Quindi aver ricostituito questo avanzo ci mette al riparo da eventuali altri imprevisti, i quali comunque potremmo essere chiamati a far fronte, perché, come dire, il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, e non è affatto detto purtroppo che anche quest'anno non ci si trovi a dover affrontare delle spese impreviste. L'abbiamo visto non solo lo scorso anno, ma in misura inferiore anche agli anni precedenti. Penso anche alla tromba d'aria che aveva danneggiato telone della tensostruttura, piuttosto che quello del centro sportivo Don Milani. Quindi sono eventi atmosferici che purtroppo possono verificarsi, e quindi da un lato abbiamo ricostituito il tesoretto. Il secondo elemento importante è che questo ci consente di poter svincolare una quota di questo avanzo per poter continuare nell'opera di investimento e in manutenzione del patrimonio comunale, e lo vedremo poi nella delibera successiva. E devo dire, da ultimo, il fatto che, insomma, all'interno di tutto ciò, se consideriamo la situazione in cui eravamo arrivati nel 2018, quando abbiamo chiuso la questione Bellini, insomma, devo dire che come bilancio abbiamo saputo costituire e portare avanti un'attività di recupero anche del credito non indifferente, e quindi poterci mettere nelle condizioni di effettuare investimenti importanti senza al tempo stesso fare il passo più lungo della gamba. Qualche altro elemento economico che mi sembra giusto sottolineare, ovviamente il fatto che non siamo in dissesto, in disavanzo, non abbiamo bisogno di, avuto bisogno di alcun tipo di misura straordinaria. Come sono state utilizzate le risorse dell'avanzo di amministrazione dello scorso anno, quando facevo cenno a questi 700.000 euro, che poi si sono ridotti a circa 550-600.000 euro. Proviamo a vedere un pochino sia questi che anche quelli che avevamo poi utilizzato per altre ragioni. Lo scorso anno, come avanzo di amministrazione, parlo di quello che è stato utilizzato ovviamente nel 2023, le spese più significative sono state 336.000 euro del patrimonio arboreo, evento 24 luglio, 8.176 euro pulizia straordinaria delle strade, sempre post evento 24 luglio. Per stare sul tema 24 luglio, 185.000 euro messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, 31.500 euro impianti di sorveglianza di via Firenze. Poi le attività in realtà su quell'impianto non sono ancora terminate, quel cosiddetto varco che era stato acquisito grazie alla positiva partecipazione a un bando regionale e che neanche il tempo di metterlo in funzione poi è stato, diciamo, purtroppo travolto dalla furia del vento. 41.000 euro per l'acquisto di materiale sportivo, penso in particolare a quello danneggiato al campo sportivo, centro sportivo Sandro Pertini dell'Atletica, e a cui aggiungiamo i 20.000 euro di avanzo vincolato del Parco del Roccolo per le attività che si sono rese necessarie di messa in sicurezza del patrimonio arboreo dell'ente parco, nonché, diciamo, rende la possibilità di rendere percorribili i viali. Ovviamente è uno scenario che, insomma, per chi ha avuto modo di entrare nel Parco del Roccolo è chiaramente drasticamente mutato in modo significativo e riconoscibile rispetto a un anno fa. A questi che cosa dobbiamo aggiungere? 76.000 euro che abbiamo utilizzato per fronteggiare il caro bollette. Le utenze l'anno scorso, la finanziaria aveva dato la possibilità ai comuni di utilizzare una quota di avanzo già nel bilancio di previsione, nel consuntivo, poi per poter fronteggiare i maggiori oneri, e accanto a quello che era stato comunque un significativo trasferimento di risorse da parte dello Stato, che quest'anno non vi è stato, ma abbiamo già visto in occasione della discussione del bilancio di previsione, abbiamo dovuto far fronte con le nostre risorse. I 100.000 euro che abbiamo utilizzato per l'attività di risanamento e conservativo, abbattimento barriere architettonico, strade e marciapiedi, quindi fondamentalmente le asfaltature, l'abbattimento delle barriere architettoniche, e un'altra spesa significativa dello scorso anno, dal punto di vista economico, 45.000 euro per riparare la perdita, la linea di riscaldamento dell'asilo nido, via dei Partigiani. E da ultimo, per quanto piccola, l'acquisizione dell'area di proprietà degli eredi Rota in prossimità del sottopasso pedonale della stazione, perché ci ha consentito da un lato di chiudere una questione che si protraeva da diverso tempo e dal tempo stesso di liberare qualche piccola risorsa di spesa corrente nel bilancio di previsione. Due ultimi numeri: il cospicuo accantonamento per il TFR del sindaco, che è giusto sempre darne conto, che sono 3.000 euro, e il fondo di cassa 3 milioni. Abbiamo chiuso a 3 milioni, e chi era presente in consiglio comunale qualche anno fa si ricorda che andavamo in anticipazione di cassa, quindi, come dire, il flusso di cassa è stato significativo, invertito in modo davvero significativo, ed è andato accompagnandosi al fatto che comunque ogni anno siamo andati migliorando la nostra tempistica di pagamento dei fornitori, perché oggi siamo arrivati a meno 14 giorni rispetto alla scadenza, e vi assicuro che non è un dato affatto scontato, anzi, non lo è scontato per cane gratte nel momento in cui andavamo in anticipazione, non lo è scontato tuttora anche per comuni di dimensioni superiori al nostro. Lo scorso anno, da ultimo, non abbiamo acceso ulteriori finanziamenti, quindi anche l'indebitamento pro capite è rimasto sostanzialmente invariato e tornato ai livelli del 2022, dopo che vi era stato un incremento precedente per effetto dell'ultimo mutuo che avevamo contratto per la realizzazione del quarto lotto dei lavori alla scuola secondaria. E direi che proprio quest'ultimo elemento mi consente di fare un piccolo aggancio su quella che è un po' anche, oltre al dato economico, anche l'attività che è stata portata avanti lo scorso anno, cercando di toccare velocemente alcuni punti. Fatto c'è nei 275 mila euro che ci hanno consentito di realizzare un intervento importante alla scuola, la cosiddetta scuola media, e completare il quartetto, diciamo, i 4 anni di lavoro per l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza e l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, l'ultimo lotto finanziato con un mutuo e ha riguardato i blocchi dei servizi igienici dell'intero edificio, il lato impiantistico. Attività dei lavori pubblici che lo scorso anno si è mossa in una duplice direzione. Questo, quindi quello delle opere già programmate, possiamo pensare anche alle attività di asfaltature, abbattimento delle barriere architettoniche che ho ricordato in precedenza, piuttosto che l'attività sul tema dell'efficientamento energetico e la positiva esperienza che poi proseguiremo anche quest'anno su un'altra struttura legata all'efficientamento energetico dell'asilo nido di Via dei Partigiani con il relamping e la sostituzione dei serramenti avvalendoci dei fondi del GSE, un intervento che per il comune è stato a costo zero, ma che in realtà è stato pari a 75 mila euro, quindi significativo. Dal punto di vista dell'efficientamento energetico, poi ricordo anche che abbiamo avviato il percorso del 2023, per quanto non si veda ancora, non abbia un rilievo economico, anche della costituzione della comunità energetica. Abbiamo superato anche la seconda fase del bando regionale, quindi insomma il progetto è meritevole di valorizzazione e di attenzione. E oltre, diciamo così, a questi interventi, quindi la manutenzione in generale degli edifici pubblici, chiaramente la priorità dal 24 luglio in poi è stata la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria. I numeri li ho citati in precedenza. L'obiettivo fondamentale era quello di garantire l'inizio dell'anno scolastico al 1° di settembre, l'11 settembre, l'inizio dell'anno sportivo. Secondo le tempistiche ipotizzate, e non era affatto scontato, penso che ciascuno di noi si ricordi bene la sera del 24 luglio, qual era la situazione a Canegrate, soprattutto penso alla scuola primaria, eppure insomma, grazie al lavoro dell'ufficio tecnico siamo riusciti a rispettare in pieno queste tempistiche, questo mi sembra giusto valorizzarlo. Così come colgo l'occasione per ringraziare anche la Protezione Civile che insomma lo scorso anno ha festeggiato il 20° anniversario della sua fondazione, ma l'anno scorso è stata davvero, ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione, soprattutto dei primi giorni, penso 24, 25, 26 di luglio, i primi giorni successivi all'evento. Altre attività significative lo scorso anno sono state quelle che poi proseguono quest'anno per il progetto Spugna, sono avviate, avviato il cantiere di Via Bormio, a cui si lega poi insomma, successivamente il cantiere che riguarderà la cosiddetta piazza Mercato, ma lo scorso anno si è completato anche l'intervento di manutenzione straordinaria, una nuova rete fognaria tra la via Bellini e la via Tasso ed è stata posta in progettazione anche la nuova rete via Adige Brento. Ovviamente tutti interventi che vengono svolti in stretta sinergia con Capholding. Ho fatto cenno alle difficoltà ovviamente che ha colpito il patrimonio arboreo, nonostante ciò, insomma, lo scorso anno vi è avuta comunque una manutenzione ordinaria anche al di là dell'evento del 24 luglio, ed è significativo ricordare come lo scorso anno sia stato il primo di gestione del verde pubblico da parte di AMGA, il nuovo contratto di servizio, che ha dato dei risultati importanti, soprattutto penso nella gestione dell'evento del 24 luglio, perché sulla gestione ordinaria bisognava un pochino aggiustare il tiro, ma mi sembra che queste prime settimane oddio, di finta primavera, perché insomma, sembra di essere tornati l'altro giorno, sembrava di fare il corteo del 4 novembre, più che del 25 aprile, considerate le temperature, ma insomma, al di là di questo, insomma, mi sembra che siamo partiti con un piede giusto. E ricordare anche che insomma, lo scorso anno abbiamo parlato del Parco del Roccolo, però il Comune di Canegrate è parte attiva anche nei Plesi dei Mulini e lo dico soprattutto con riferimento alla progettualità delle vasche di laminazione degli interventi che abbiamo fortemente voluto, soprattutto grazie al lavoro del vice sindaco Davide Spirito e dell'architetto Zottarelli, insomma, abbiamo fortemente voluto per quanto riguarda la sistemazione dell'area delle cascinette e la messa in sicurezza, diciamo così, provvisoria, che però si è dimostrata di fondamentale importanza non solo e non tanto a luglio, ma anche nei mesi successivi e anche un paio di, anche direi un mesetto fa a inizio marzo, perché ci ha consentito di evitare ripetere le situazioni che abbiamo già visto a settembre. Da un punto di vista sempre tecnico, la gestione del patrimonio arboreo è stata complicata sia naturalmente per quanto riguarda l'ente pubblico, ma anche per quanto riguarda i privati, perché i danni li ha subiti non solo il comune, ma li hanno subiti anche, se non soprattutto, ovviamente, i privati, e da questo punto di vista è stato significativo l'attività dell'edilizia privata, perché si sono trovati a gestire una mole di richieste, insomma, non banale, nell'ambito comunque della gestione ordinaria dell'attività, nell'ambito di un anno che ha visto avviare il procedimento che ci porterà entro la fine di quest'anno all'adozione della variante del PGT, la ratifica, diciamo così, dell'accordo con il PIM. L'attività propedeutica alla stesura del PEBA e del PGTU, il PEBA l'abbiamo già visto e anche discusso in questa sede, il PGTU lo faremo credo tra qualche settimana e quest'anno poi ovviamente ci troveremo nella seconda metà dell'anno a dover discutere e affrontare il tema del PGT, ma quello che voglio ricordare è che questa è un'attività diciamo così, che viene svolta anche diciamo così, dietro le quinte, poi trova la sua valorizzazione nell'ambito delle assemblee pubbliche o nel dibattito in Consiglio Comunale, ma il lavoro propedeutico è davvero importante e significativo. E siccome l'assessore Zambon faceva riferimento anche al digitale, lo scorso anno, insomma, è stato acquistato anche il programma Stark che consente anche di migliorare l'attività di gestione delle pratiche edilizie. Quindi, da un punto di vista, diciamo, dell'area tecnica, è stato un anno, di impegno significativo. Poi non tutto si riesce a fare, si voleva anche fare qualcosa in più, magari senza l'evento del 24 luglio avremmo potuto destinare qualche ulteriore risorsa a manutenzioni, però considerate le difficoltà, devo dire che posso dirmi davvero, davvero soddisfatto dell'operato dell'area tecnica, ma anche dell'area ovviamente sociale, educativa, al quale è un po' più difficile parlare nell'ambito, diciamo così, di un consuntivo perché ovvio che la parte del leone la fanno le cifre che sono destinate alle opere pubbliche, però al contrario di quanto accade forse quando si parla del bilancio di previsione, però l'attività che impegna quotidianamente gli uffici e gli assessorati di riferimento nell'area dei servizi alla persona è un'attività costante, è difficile individuare qualche elemento caratteristico. In realtà potremmo quasi dire che la vera caratteristica dello scorso anno è il fatto che penso all'area educativa, scolastica, abbiamo mantenuto tutti i servizi e l'abbiamo fatto senza incrementi tariffari significativi, che è un elemento di questi tempi, considerato il contesto internazionale a cui facevo cenno, non ha niente affatto irrilevante. Nell'ambito di un anno che ha visto anche l'approvazione del nuovo piano diritto allo studio, del rinnovo alla convenzione con la scuola dell'infanzia Gaio, con il mantenimento del contributo economico e anche la possibilità, diciamo così, di istituire una sezione primavera, proprio a riconoscimento dell'importanza di questo istituto. Così come lo scorso anno è stato l'anno, penso all'area sempre sociale, in generale a 360 gradi, non mi piace definirla tale, ma insomma possiamo dire della trattativa, comunque della discussione con l'azienda Sole che ci ha portato ad avere un'istituzione di meccanismi per una razionalizzazione, una migliore individuazione dei criteri di spesa e con un obiettivo che abbiamo fortemente voluto, grazie a, insomma, lavorando in sinergia con gli altri comuni, ma anche con la governance di Azienda Sole, è un processo che alla fine ci ha portato a dei risultati soddisfacenti da un punto di vista economico, ovviamente, ma anche e soprattutto per il mantenimento dei servizi, Città del Sole, Stella Polare, Asilo Nido, che servizi che hanno visto la continua soddisfazione dell'utenza, che poi è un po' fondamentalmente dovrebbe essere la nostra stella guida, stella polare di riferimento, ecco, non tanto e non solo la struttura, ma proprio, diciamo così, quello che dovrebbe orientare un po' le decisioni nell'ambito sociale e umano. Area ovviamente sociale e servizi alle persone che ha scontato in misura ancora più significativa tutte le difficoltà di cui facevo cenno in premessa, a fronte anche di un anno in cui sono venuti meno tutta una serie di bonus che erano previsti dal governo in precedenza e che ovviamente ci hanno costretto a affrontare le esigenze delle persone anche nella fase di passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione, insomma con risorse esclusivamente comunali. E non è stato un passaggio affatto semplice. E chiudo ricordando che lo scorso anno È stata inaugurata anche la sala cittadina Lea Garofalo, lo dico con piacere per ricordare il lavoro del tavolo antimafia, della commissione antimafia e legalità, poi stasera mi sembra doveroso farne cenno in particolare, un percorso che è andato avanti nel corso degli anni, si è completato lo scorso anno anche grazie ai lavori e ai fondi del bando orchestra che ha seguito l'assessore Zambon. Per 2 anni di fila orchestra bis siamo riusciti a aggiudicarci fondi regionali significativi che sono andati ad ampliare i servizi e l'offerta nel periodo estivo, l'offerta diretta al comune, il convenzionamento anche con le altre attività private, la collaborazione con la parrocchia, insomma, tutte attività che troveremo ancora tra qualche settimana. E insomma, l'avere reso usufruibile un ulteriore spazio alla cultura va nell'ottica che abbiamo sempre sostenuto di valorizzazione di diversi spazi pubblici e privati, perché poi l'anno scorso sono state fatte iniziative anche in spazi diversi. E lo scorso anno è stato l'anno anche della valorizzazione della cultura di Canegrate, sono stati sostituiti i pannelli che ormai presentavano il segno del tempo grazie alla collaborazione con la cooperativa Bellunione. È stata dedicata anche una targa all'ex sindaco Biagiotti che per primo ha creduto in questo percorso. È stata inaugurata una mostra al Palazzo Leone da Perego a Legnano con la sovrintendenza in collaborazione con il comune di Legnano, quindi si è data piena valorizzazione anche a quelle che sono un po' le nostre radici storiche, e nelle nostre radici storiche insomma fa parte anche l'attività di valorizzazione non solo della festività delle forze armate dell'Unità Nazionale 4 novembre, ma anche del 25 aprile che abbiamo celebrato qualche giorno fa. E peraltro mi sembra giusto ricordare che il maggio del 2023 è stata finalmente collocata anche la targa per i martiri delle foibe e gli esuli del Giuliano Dalmati, insomma, che avevamo visto anche discusso e approvato in consiglio comunale, quindi nell'area di via della panchina di via Spluga. Quindi si è data la giusta e degna ricordo a tutte le diverse ricorrenze che fanno parte della nostra storia repubblicana e non solo. Da parte mia, i ringraziamenti li faccio ovviamente agli assessori in primis che hanno lavorato tutti i giorni, davvero senza interruzione alcuna, perché anche le vacanze estive sono state un po' particolari lo scorso anno. Un ringraziamento lo faccio ai consiglieri comunali perché è stato sempre un anno di dibattito e di discussione anche al di fuori delle sedi istituzionali, dove vi è stata la possibilità, ci si sente anche informalmente per avere degli approfondimenti, chiarimenti, fare delle proposte e suggerimenti. E insomma, questo consiglio comunale ha lavorato bene anche lo scorso anno. Al segretario generale che lo scorso anno si è trovata a gestire anche lei, insomma, anche questo evento, non solo a Canegrate, ma anche qualcosa a Vanzago, in cui c'è anche il tema del terzo quarto binario, che, come dire, impatta in modo significativo, i dipendenti tutti dall'area finanziaria, ma non solo, area tecnica, educativa, sociale, la polizia locale. Lo scorso anno è stato fatto un grande lavoro con i fondi dell'Asse del Sempione, che abbiamo iniziato già a replicare quest'anno, e tutte le posizioni organizzative e tutti i dipendenti. Ovviamente quello che stiamo facendo è semplicemente cercare di continuare in questa direzione, consapevoli che alcuni elementi, anche lo scorso anno, di criticità ci sono stati, penso al centro prelievi, che è giusto ricordare, e sul quale stiamo continuando a cercare, stiamo continuando a cercare di trovare una soluzione, e che l'attività deve continuare in questa direzione. Quindi ritengo sia stato un anno soddisfacente, non tanto e non solo da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto da quello che si è fatto nel patrimonio pubblico e anche nella valorizzazione del nostro tessuto sociale, associativo e anche imprenditoriale. Se vi sono delle domande, le osservazioni e considerazioni, apro la discussione.
Sì, grazie. Allora, non ho domande perché le domande che avevamo comunque abbiamo già sviscerato in commissione. Faccio un po' le veci del capogruppo che oggi ha sentito giustificato e passo già comunque alla nostra dichiarazione di voto. Allora, questo bilancio è chiaramente un insieme non solo del bilancio che è stato presentato all'inizio del 2023, ma di tutte le variazioni che si sono susseguite e quindi di tutto ciò che è stato fatto, come ha spiegato il sindaco, da questo comune. Noi già il bilancio 2023 che era stato presentato avevamo votato contrari, così come ha molte variazioni, non tutte, perché chiaramente non è che siamo qua a dire di no a qualsiasi cosa. Su alcune cose che condividevamo, abbiamo dato comunque un voto di astensione o favorevole, però nel complesso il bilancio è tutto ciò che è scritto nel programma elettorale della maggioranza. È un documento politico, un politico nel senso che è come si attua il proprio programma elettorale e che chiaramente, seppure in alcuni punti può essere simile al nostro, non è il nostro. E di conseguenza, come abbiamo votato l'anno scorso per il bilancio, voteremo anche quest'anno con voto contrario.
Grazie Cristian. Altri interventi? Se ce ne sono. Se no, devo porlo in votazione. Stefano
Sì, buonasera
Sapone, buonasera Stefano.
a tutti. No, io volevo fare un piccolo intervento rispetto appunto al punto in questione. Volevo sottolineare, come già stato detto, che si è lavorato e si è agito in un contesto, diciamo, contesto non facile. Ecco, questo uso un eufemismo, nel senso che, come già stato sottolineato, abbiamo vissuto negli ultimissimi anni, ecco, una fase di difficoltà un po' tutti rispetto al fatto che abbiamo visto un alto livello per quanto riguarda l'inflazione, un aumento del costo delle bollette, delle utenze, e a questo si aggiunge la questione relativa al dopo 24 luglio, dove il Comune di Camerate, come tutti, del resto tutti i comuni che sono stati interessati da questo evento, hanno sofferto. Si nota, si delinea il fatto che a fronte di tutto ciò si è riuscito a mantenere quelle che sono le erogazioni dei servizi, soprattutto i servizi più importanti. Io credo che sia stata anche non assolutamente trascurata quella che è la manutenzione del patrimonio pubblico canegratese. E quindi mi riferisco sia agli edifici pubblici sia al patrimonio arboreo e quant'altro. Credo che si sia lavorato, io ho letto la relazione degli assessori, credo che si sia fatto molto e emerge, dal mio punto di vista, una forte attenzione a tutte quelle che sono le questioni e i temi che riguardano la cittadinanza e che interessano quindi le diverse aree tematiche. Si è passati dal sociale, dove c'è stato appunto quindi il mantenimento dei servizi, soprattutto delle persone più fragili per le emergenze e che hanno riguardato quindi la salvaguardia di molte famiglie che si sono trovate in difficoltà, alla manutenzione appunto del nostro patrimonio pubblico, alle politiche ambientali, laddove per esempio si evidenzia il fatto che c'è stata una forte attenzione alla riduzione dei consumi, visto che poi l'inflazione appunto ha raggiunto livelli molto alti, e una forte attenzione anche a quello che è l'efficientamento energetico. Poi abbiamo notato che sono state molte le iniziative culturali sul territorio, e secondo me questo è un aspetto molto importante, visto che credo di non essere smentito, il fatto che la cultura rappresenta comunque un volano per lo sviluppo economico-sociale di un paese. E quindi questo secondo me è un fattore molto positivo. Poi abbiamo visto anche l'attenzione per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, quindi tutto ciò che va nella direzione del contrasto al cambiamento delle condizioni climatiche, quindi l'attenzione per la rigenerazione urbana, l'economia circolare e cercare di andare nella direzione quindi della mobilità dolce, le piste ciclabili e quant'altro. Come è stato molto importante il lavoro fatto per quanto riguarda le politiche educative, dove è stato fatto quindi un nuovo piano di diritto allo studio, dove si registra una forte collaborazione con le scuole, oltre a tutta un'altra serie di servizi. Io concludo riscontrando il fatto che è presente un fondo anticrisi, come anche negli anni precedenti ricordo essere stato. E si è stato creato. Ecco, il mio auspicio è che questo fondo anticrisi dovrebbe andare ad aiutare quelle famiglie che soffrono per ciò che riguarda, per esempio, le bollette, il costo delle bollette, i mutui e quant'altro. Il mio auspicio è che, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione comunale, quindi con le possibilità, che nel corso d'opera possa essere eventualmente anche incrementato. Vi ringrazio.
Grazie Stefano. Ci sono altri interventi, prego capogruppo Fratto. Ciao Marco, buonasera.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Solo per la dichiarazione di voto, sostanzialmente gli effetti degli eventi del 24 luglio scorso sono ancora molto visibili girando per il nostro territorio, e gli investimenti che sono stati poi richiesti successivamente per appunto ristabilire e contrastare queste ripercussioni sono stati sicuramente significativi. Il lavoro sul recupero crediti ha sicuramente aiutato il nostro comune a poter avere risorse disponibili, ma come poi utilizzare queste risorse è una scelta prima di tutto amministrativa per il mantenimento e il potenziamento dei servizi dello status quo, ma poi anche politica di coerenza nei confronti del programma poi presentato alla cittadinanza. E credo che si è riusciti ad andare in questa direzione, a fare anche degli investimenti significativi. Non vado a ripetere quello che è stato già detto sia dal sindaco sia poi citato adesso dal consigliere Sapone riguardante il digitale, gli efficientamenti energetici, il sociale, la depermeabilizzazione di alcune zone e via dicendo. Sono tutti aspetti che vanno nella direzione appunto del nostro progetto per Canegrate, e per tutte queste ragioni il nostro voto non può che essere favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Se non vi sono altri interventi, non mi pare di vedere altri microfoni accesi, quindi posso porre in votazione il punto 4, esame e approvazione del rendiconto anno 2023, così come discusso questa sera in commissione affari generali di lunedì scorso. I favorevoli? Contrari, astenuti non ve ne sono, vi è l'immediata eseguibilità di questo punto, quindi favorevoli e contrari, il punto viene approvato con il voto di Canegrate Insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Passiamo adesso a un punto successivo che è peraltro immediatamente collegato in un certo senso, ne ho fatto cenno anche nella presentazione del punto precedente, che è variazione di bilancio esercizio 2024, annualità 24-26, applicazione avanzi di amministrazione. Qui bisogna ripartire da due numeri che ho citato in precedente: 51.000 euro di parte destinata agli investimenti e 1.624.000 euro di parte disponibile, perché sono quelli su cui si basano un po' su questa variazione. Devo fare una premessa, peraltro, perché una parte significativa di questa variazione, per una quota di avanzo, parlo di avanzo vincolato del Parco del Roccolo, 70.000 euro, trova la sua applicazione perché siamo stati in grado, grazie a un accordo di partenariato con Lega Ambiente Lombardia e Passi Crinali, di partecipare attraverso il progetto Lotto al bando rurale sul 2023 a ottenere un significativo cofinanziamento alla Fondazione Cariplo, insomma 250.000 euro, quindi davvero non di poco conto, per un progetto che troverà la sua attuazione in questo triennio. I 70.000 euro che vedete qui utilizzati come avanzo di amministrazione vincolato sono destinati alla realizzazione di nuove aree umide e pozzi di abbeverata nei boschi del Roccolo. Non ve ne sarà uno solo, ma saranno diffusi all'interno dei boschi del Roccolo. Il progetto di per sé è un progetto davvero a 360 gradi di educazione ambientale. Poi, se qualche consigliere fosse interessato, può anche chiedere direttamente al vice sindaco, al consigliere Fratto, copia del progetto, è stato discusso già un anno fa in comitato del parco, quindi un progetto di formazione forestale, progettazione e gestione canali, i contributi degli agricoltori per una gestione forestale sostenibile e la manutenzione degli stessi canali, forme di agricoltura innovative, laboratori per scuole e cittadinanza e il recupero delle tradizioni delle storie forestali. Quindi è un progetto di educazione ambientale, vorrei dire, davvero a 360 gradi, e sono davvero soddisfatto del lavoro che è stato portato avanti come Parco del Roccolo. La dimostrazione che questo parco non si occupa solo di cave, ma tutt'altro, si occupa di educazione ambientale, di flora, di fauna, di biodiversità a 360 gradi, e lo fa con un occhio rivolto sia alla parte economica, una gestione sostenibile, ma anche e soprattutto a quella che è la valorizzazione del suo tessuto, e così sarà ancora anche quando finalmente riusciremo a approvare anche il PPI credo che lo faremo entro quest'anno, perché insomma direi che abbiamo concesso abbastanza tempo per le osservazioni. A volte mi sembra di assistere un po' all'ostruzionismo più che alla volontà di approvare certe progettualità, ma andremo avanti eventualmente in questa direzione. Tanto mi sembra che abbiamo un voto significativo di comuni che vanno in questa direzione, qualcuno che vota sempre contro, non solo ovviamente in questo, quindi ormai ci siamo un pochino abituati, anche se forse sarebbe meglio guardare in casa propria anziché guardare i conti degli altri. Ma detto questo, la parte più significativa dell'avanzo, come viene destinato quest'anno? Quindi parlo di avanzo disponibile 410.000 euro, a quale si sommano i 51.000 euro di avanzo vincolato. La parte più significativa vanno i 300.000 euro per gli interventi di risanamento conservativo della pavimentazione stradale, abbattimento barriere architettoniche, quindi chiaramente gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. Secondo il progetto che verrà redatto, in realtà è già praticamente pressoché definito dall'ufficio tecnico, sulla base di quelle che sono ovviamente le priorità che sono state rilevate dall'ufficio stesso, su diverse zone del territorio di Canegrate, quindi non ci si concentrerà su un unico quartiere o rione, come vogliamo definirlo, ma si cercherà di intervenire in più punti del paese. Accanto a questo ci sono poi tutta una serie di voci di importo minore, magari, ma credo importanti, iniziare dai 4.000 euro di pensilina, vano scale, uscita in sicurezza della sala cittadina Lea Garofalo per la copertura del pianerottolo antistante. Proseguiamo poi con il complessivo progetto da 148.000 euro di riqualificazione energetica al centro sportivo Sandro Pertini, che è così, diciamo, finanziato. Abbiamo 30.500 euro di avanzo di amministrazione, quale si somma 27.300 euro di contributo al GSE conto termico, stesso meccanismo che abbiamo visto lo scorso anno per quanto riguarda l'asilo nido. Cambiando le superfici e le metrature disponibili, il contributo del GSE non può essere totale come era stato vi fatto visto lo scorso anno, ma copre una parte di questo intervento. E infine 90.000 euro dell'ultima annualità della finanziaria 2020. Fondi Ministero dell'Interno, all'inizio sembravano fonti PNRR, poi sono tornati a essere gestiti dal bilancio del Ministero dell'Interno. Questa complessiva progettualità di 148.000 euro è destinata all'efficientamento energetico del centro sportivo Pertini, in particolare a che cosa? Alla sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro, della pista atletica del campo A e agli interventi sull'illuminazione degli spogliatoi, quindi un'attività di efficientamento energetico. Sempre rimanendo nell'ambito delle strutture sportive, abbiamo 32.000 euro suddivisi in 17.000 euro di monetizzazione e 15.000 euro di avanzo per interventi sulla palestra di Via Toti, e in particolare che cosa? Il rifacimento della porzione di parquet che è stato danneggiato a seguito delle infiltrazioni dello scorso 24 luglio, e intervento di manutenzione straordinaria attraverso la realizzazione della pensilina che andrà a coprire l'uscita d'emergenza che dalla palestra A porta poi verso l'esterno, e che è l'uscita dalla quale, in occasione degli eventi atmosferici particolarmente violenti e intensi, come quello dello scorso 24 luglio, poi si generano delle infiltrazioni che vanno a malorare la nostra pavimentazione. Quindi con questo intervento dovremmo riuscire a porre fine in modo definitivo a questa problematica. Sottolineerei poi 35.000 euro di interventi sul, diciamo, giardino pubblico di Via Bologna, quindi quartiere Valverde. È un quartiere sul quale poi anche lo scorso anno, in realtà, soprattutto l'assessore Meraviglia ha fatto un grande lavoro di attenzione e di monitoraggio con gli amministratori, perché poi insomma si sono succeduti nel corso dell'anno. È un quartiere che porta ancora i segni, diciamo, dell'evento del 24 luglio scorso, e ci tengo particolarmente a evidenziare questo intervento perché va un po' al di là, è anche un segnale di attenzione, va un po' al di là di quello che è la realizzazione, che va, diciamo così, si traduce concretamente nella riqualificazione e rifacimento del playground o campo da basket di Via Bologna, e nella sostituzione, piuttosto che nelle attività di manutenzione straordinaria, delle panchine del giardino pubblico circostante. Un intervento che va ad aggiungere a quello che è stato l'intervento di manutenzione straordinaria dei giorni scorsi sulla banchina circostante, e per la quale, tra l'altro, credo parteciperemo anche a un bando di una fondazione privata per vedere se riusciamo a recuperare qualche risorsa, ma comunque contiamo di realizzare entro l'estate. Nello scorso consiglio comunale il capogruppo Matteucci aveva fatto un'interrogazione sul tema del bosco di Via Terni, ci aveva dato la possibilità di approfondire e diciamo, anticipare quella che poteva essere la progettualità per la riqualificazione di quell'area che è stata fondamentalmente quasi cancellata, si può dire, dall'evento del 24 luglio. Ecco, quest'anno finanziamo la prima annualità della triennale progettualità complessiva con 25.000 euro. Quest'anno è un'attività, diciamo così, di manutenzione straordinaria perché sono previsti due tagli selettivi del sottobosco e tre tagli fitosanitari delle aree a destinazione operativa. L'anno prossimo poi l'intervento sarà molto più significativo da un punto di vista economico e ci consentirà anche di intervenire con nuove piantumazioni. 24.000 euro sono poi destinati all'impianto di distribuzione elettrica presso il piazzale donatori del sangue, cioè fondamentalmente alla realizzazione delle colonnine elettriche a servizio degli ambulanti del mercato del sabato, nell'ambito del progetto che partirà una volta che saranno chiuse le scuole, quindi intorno al giorno 10 di giugno, nell'ambito del progetto Città Spugna, a cui abbiamo già anche avuto modo di discutere. Altre voci significative di questa variazione: 24.000 euro di manutenzione straordinaria, vuol dire anche di interventi di efficientamento energetico sulla Città del Sole attraverso la sostituzione delle caldaie, e quasi 5.000 euro agli allacciamenti di energia elettrica su impianti di sistemi di sicurezza stradale, che cos'è? Fondamentalmente, finalmente riusciamo a attivare i due impianti di illuminazione e gli attraversamenti pedonali di via Toti e di via 24 Maggio, che avevamo già visto e discusso, approvato con mozione, credo addirittura nella precedente consigliatura. Poi Cristian, correggimi se sbaglio, ma che noi avessimo discusso in precedenza, manca una vostra mozione, ecco. Esatto, quindi dai, ci siamo arrivati, ma qui è colpa dell'Enel, insomma, adesso gli diamo gli merito che intervengono. Poi che cosa vorrei sottolineare ancora, diciamo, come interventi? I 30.000 euro destinati alla riqualificazione di due alloggi in via Cavour, sono, diciamo, case di proprietà del comune che da diverso tempo non vengono assegnate perché necessitavano di interventi di manutenzione straordinaria che quest'anno andremo a fare, quindi contiamo di riuscire a assegnare almeno uno dei due entro la fine dell'anno, poi valutiamo come gestire il secondo, in base anche a quelle che sono le necessità temporanee. Da un punto di vista, direi, degli investimenti, credo di aver dato una panoramica complessiva. Qualcosa voglio dire anche sulla parte corrente, spesa corrente, anche se poi questa variazione è fondamentalmente dedicata agli investimenti per consentire lo svolgimento di attività che, diciamo così, per loro natura vengono portate avanti nel periodo estivo. C'è qualche variazione negativa, purtroppo 5.900 euro del fondo potenziamento trasporto scolastico, che è una voce significativa perché poi incide anche appunto sullo scuolabus. E dovremo capire un po' come intervenire le prossime settimane per un servizio che comunque continueremo a assicurare anche nei prossimi anni. Qualche partita di giro nell'ambito dei servizi sociali. Una cosa volevo fondamentalmente evidenziare: il fatto che ne ha fatto un po' cenno anche il consigliere Sapponi in precedenza. È una questione, è un'idea che stiamo portando avanti da tempo con l'assessore Meraviglia, ma che poi avevamo anche avuto modo di discutere con voi nella commissione affari generali dedicata al bilancio di previsione, cioè quella di creare un fondo che vada a fiancarsi ai contributi ordinari e ai vari contributi che sono erogati dallo Stato e dalla Regione per le famiglie, per cercare di dare un aiuto economico ulteriore. Nel corso del mese di maggio ci troveremo come Commissione Affari Generali e Socioculturale per cercare di stendere insieme un regolamento in maniera tale da poter aprire il bando nel corso del mese di giugno, o comunque prima dell'estate. Questo fondo ha una dotazione iniziale di 5.000 euro, ma il capitolo rimane aperto, per cui potrà essere alimentato nel corso dell'anno e degli anni, e chissà che magari nella seconda metà dell'anno non si possa anche istituire un analogo fondo con risorse da magari anche dello stesso montare, che possa essere dedicato alle piccole attività di cane grate. Io credo che debba andare, diciamo, questo fondo debba essere destinato soprattutto a fronteggiare il caro bollette, però credo che comunque vada la destinazione che gli daremo sarà utile e rispondente all'indirizzo di dare un ulteriore supporto alle famiglie che nel corso di questi 2 o 3 anni, insomma, hanno subito, così come gli enti locali e gli imprenditori, le attività tutte, insomma, le conseguenze dei fattori esterni che conosciamo. Anche questa variazione comunque l'abbiamo illustrata nell'ambito della Commissione Affari Generali lo scorso lunedì, quindi posso aprire la discussione anche per interventi eventualmente degli assessori. Apro la discussione. Prego, Vice Sindaco Davide.
Buonasera a tutti. Intanto mi unisco anch'io ai saluti che sono stati all'inizio Consiglio Comunale dedicati a Mirella Cirini, Sindaco di Castellanza, e a Giovanni Caravita. No, sul tema in oggetto, il Sindaco ha in maniera molto chiara e esaustiva fatto una sintesi degli elementi caratteristici di questa variazione di bilancio che nella sua sostanza contemplano buona parte dei punti caratteristici del nostro mandato elettorale, del nostro programma elettorale. Quindi in tutti i punti che sono stati appunto snocciolati si è fatto riferimento alla forte attenzione su tutta l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei marciapiedi e delle attività legate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Questa variazione prevede lo stanziamento di 300.000 euro per interventi finalizzati in questo settore. Colgo l'occasione anche per aggiornarvi velocemente su alcune attività in corso e in particolar modo sulle asfaltature che oggi hanno avuto avvio e relative ai primi scavi che erano stati effettuati più o meno un anno e mezzo fa. Dalla società Telecom, o meglio della società che per conto di Telecom ha fatto i primi lavori sulla rete di fibra ottica. Ecco, proprio oggi sono iniziati i primi interventi che hanno interessato la zona di Via Toti e Via Adige. Per le prossime settimane andranno ancora avanti su tutte le vie, appunto, oggetto dei primi interventi. Sempre oggi ha avuto anche avvio la fase di fresatura che porterà poi all'asfaltatura della via Bormio, l'intervento che è stato citato dal sindaco legato al progetto Milano Città Spugna. Quindi contiamo, salvo altre bizze da parte del tempo, di completare quell'intervento nel giro di un paio di settimane, così come invece, come già è stato anticipato, a giugno si darà avvio all'intervento che invece interesserà il parcheggio della stazione. Per cui dicevo, forte attenzione sul tema della manutenzione delle strade e abbattimento delle barriere architettoniche. Altro tema fondamentale che è stato trattato e che riveste particolare peso in questa variazione di bilancio è il tema dell'efficientamento energetico, quindi si va a intervenire in questo caso in maniera significativa sul centro sportivo Sandro Pertini, con la sostituzione delle torri faro e l'efficientamento energetico degli spogliatoi, quindi anche qui beneficio in termine ambientale e in termine economico. Quindi, ovviamente va avanti la forte attenzione su tutte le strutture pubbliche e su tutti gli spazi destinati alle attività sportive. E qui mi allaccio anche al playground, al campo da basket di via Bologna, per il quale sono state appunto destinate risorse importanti per la sua sistemazione. Sempre in tema di efficientamento energetico, il sindaco ha parlato della sostituzione della caldaia della Città del Sole, anche questo è un intervento importante, quella caldaia ormai era molto datata, farne la manutenzione era praticamente impossibile, quindi si sono trovate le risorse necessarie per la sua sostituzione. Sempre per quanto riguarda il patrimonio pubblico, si sono citati gli interventi di sistemazione dei due alloggi degli stabili comunali di via Cavour. Anche questo è fondamentale, l'attenzione dell'amministrazione comunale su quello che è il proprio patrimonio pubblico è sempre alta. Ovviamente qui si legano anche tutti gli aspetti legati al sociale. E l'obiettivo è quello di poter andare a rendere agibili questi due alloggi per poi poterli assegnare, prima uno e il secondo in un secondo momento. Altro tema che è stato trattato in maniera importante è legato alla gestione del verde e del patrimonio arboreo. è stato citato questa sera l'affidamento che il Comune di Canegrate ha effettuato in favore della società AMGA per quanto riguarda la gestione del verde. Confermo quello che ha detto il sindaco, cioè le premesse sono tutte molto positive. Il servizio che AMGA sta rendendo al Comune si sta svolgendo in maniera importante e ordinata sul nostro territorio. Si è praticamente concluso il censimento del patrimonio arboreo e quindi si sta lavorando sulla programmazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari del nostro patrimonio e quindi si sta operando in maniera importante in tal senso. Da qui l'intervento sul bosco di Via Terni, ne abbiamo parlato anche durante lo scorso Consiglio Comunale, intervento importante alle porte del Parco del Roccolo, dove anche qui tramite il bando Ruralis di cui ha parlato prima il sindaco si darà quest'anno attuazione a questo progetto che durerà 3 anni, quindi con la creazione di aree umide, di pozzi di abbeveramento per gli animali e tutte quelle attività legate alla sensibilizzazione in termini ambientali. Si sta lavorando tanto all'interno del Parco del Roccolo. Qualche difficoltà c'è, l'ha accennata anche prima il sindaco, si sta lavorando per finalmente poter dare attuazione al piano pluriennale degli interventi che è stato approvato da tutti i comuni, tranne che dal comune di Parabiago. Nonostante il suo voler sempre, diciamo, non mi viene il termine, chiedo scusa. Ecco, esatto, dai. Vuole sempre fare il bastian contrario il sindaco di Parabiago, perché di fatto stiamo parlando di lui. Stiamo comunque cercando di trovare le situazioni migliori, gli accorgimenti al piano pluriennale degli interventi, affinché il documento sia un documento condiviso da tutti, proprio perché abbiamo interesse di portare avanti tutte quelle iniziative di miglioramento del nostro parco e ovviamente lo si vuole fare in maniera unitaria. Grazie.
Grazie Davide. Ci sono altri interventi? Se no posso porre in votazione. Se vuoi fare dichiarazione di voto, Cristian, prego.
Sì, faccio la dichiarazione di voto come prima. Diciamo che è una variazione abbastanza corposa anche per la quantità di cose che rientrano all'interno della variazione, come spiegato. Noi, per lo stesso principio che ho detto prima, comunque votiamo contrario a questa variazione, perché tutti questi piani in ogni caso non sono stati pensati o supportati da noi o dal nostro programma elettorale e pertanto, anche in attesa di vedere poi come verranno svolti, votiamo contrario.
Grazie, ecco, a proposito di questo magari poi al prossimo Consiglio Comunale parleremo anche dei ripristini, magari ci dedichiamo qualche minuto in più di quello che ha detto Davide, perché insomma è una problematica. Prego Capogruppo Pratto.
Grazie Sindaco, come già accennato nella scorsa dichiarazione, nella precedente dichiarazione di voto, sono anche queste tutte iniziative importanti e che vanno nella direzione del programma elettorale presentato alla cittadinanza e quindi il nostro voto non può che essere di sostegno. Grazie.
Grazie Marco. Allora, se non vi sono altri interventi, posso porre in votazione il punto 5, variazione di bilancio esercizio 2024, annualità 2024-2026, applicazione avanzo dell'amministrazione, così come visto questa sera nella commissione di lunedì scorso. Favorevoli, contrari, astenuti non ve ne sono, immediata eseguibilità, i favorevoli e i contrari, quindi punto approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Punto 6, in realtà sono abbastanza veloce, ne ho fatto cenno un pochino anche in precedenza nel punto 3, riconoscimento debiti fuori bilancio, seguito in sentenza del Consiglio di Stato 472 del 2024 al Parco del Roccolo, congiuntamente con i comuni di Bussogrolfo e Casorezzo, contro Città Metropolitana di Milano e Solter SRL. Sapete che come Parco del Roccolo, dico come Comune di Canegrate, non solo come capofila ma proprio anche come Comune di Canegrate, Abbiamo sempre sostenuto la battaglia contro la realizzazione di questa discarica nel Parco del Roccolo tra i territori di Casorezzo, Busto Garolfo e anche forse verso Inveruno, battaglia che si protrae da diverso tempo e che ha visto fortune alterne, anche se purtroppo negli ultimi tempi diciamo che sono stati molti di più i pareri favorevoli nella direzione della realizzazione di questo impianto. Noi abbiamo promosso anche grazie al sostegno dei comuni dell'Alto Milanese, direi quasi tutti, c'è sempre qualcuno che non si esprime in questo senso, abbiamo promosso diversi ricorsi anche insieme agli agricoltori o Legambiente o altre associazioni per cercare di evidenziare quelli che secondo noi sono gli aspetti critici della realizzazione di questo progetto, il mancato rispetto, la mancata ottemperanza rispetto anche alle prescrizioni dell'ultimo piano cave di Regione Lombardia, che se preso a riferimento per questo intervento probabilmente metterebbe in serio dubbio la realizzazione dello stesso. Al di là di qualche parere favorevole, purtroppo l'orientamento finora degli organi giudicanti è andato verso il respingimento dei nostri ricorsi. Al di là del fatto che questa posizione continueremo a mantenerla, continueremo a lavorare per cercare di capire quali possono essere le soluzioni per impedire la realizzazione di questa discarica, o comunque se non sarà possibile per monitorare con grande attenzione quelli che saranno gli effettivi conferimenti e la gestione di questo impianto da parte della società, e al di là del fatto che continuo a ritenere abbastanza paradossale l'opposizione città metropolitana, in questa delibera noi andiamo aspetto ancora più paradossale e che mi fa anche un po' incazzare, il fatto che dobbiamo prevedere delle risorse economiche che debbono essere destinate a ristorare le spese sostenute da città metropolitana e da Solter per l'opposizione in giudizio al nostro ricorso. Se posso capire quelle di Solter, mi lascia un po' perplesse. Spese verso città metropolitana, complessivo impegno di 11.000 euro che viene ripartito quota a parte, un terzo, un terzo, un terzo, tra Parco del Roccolo, Comune di Busto Garolfo e Comune di Casorezzo. Gli amici Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, e Pierluca Oldani, che è sindaco di Casorezzo, che termineranno tra l'altro tra un mese e mezzo il loro mandato e che io ringrazio per il lavoro che hanno svolto all'interno del Parco del Roccolo e non solo in questi 2 anni, con cui ho avuto il piacere e l'onore di condividere l'incarico di sindaco con loro, ma anche negli anni precedenti. Sono convinto che i loro successori, faccio un particolare in bocca al lupo a Giovanni e alla Rosella, sicuramente porteranno avanti questa posizione e non solo, continueranno a partecipare attivamente nei tavoli del Parco del Roccolo. Dovremmo comunque, con questa delibera, andiamo sostanzialmente a consentire al Parco del Roccolo di impegnare somme che sono già previste a bilancio, ma essendo in conseguenza l'impegno di spesa in conseguenza di una sentenza che è già divenuta esecutiva, la norma di legge ci obbliga a fare questo passaggio in Consiglio Comunale, definendolo tecnicamente come debito fuori bilancio, per quanto, ripeto, nei fatti vi sia già uno stanziamento in tal senso nel nostro bilancio. Se vi sono interventi, prego Cristian.
Sì, grazie. Io direi che la causa andrebbe fatta anche a Città Metropolitana, perché è partito sostanzialmente tutto da lì e dall'autorizzazione che Città Metropolitana ha concesso a Solter per avviare i lavori della discarica. Quindi tutto questo fa un po' pensare sul fatto che questa Città Metropolitana, così come è pensata, non funziona perché è troppo milanocentrica e non tutela per nulla in nessun aspetto i comuni della provincia, perché di fatto ci sono i comuni della provincia che gli dicono di fare una cosa e Città Metropolitana li ignora bellamente, per non dire altro. Quindi, come detto anche quando ho fatto la dichiarazione di voto per il bilancio, sulle cose su cui siamo d'accordo non possiamo votare contrari, al di là di chi le propone o da come vengono proposte. E pertanto in questo caso, per la variazione di bilancio, visto che eravamo favorevoli alla causa, ci asterremo e lasceremo questo voto di speranza, diciamo, verso la fine di questa brutta storia, che anche se i processi non ci vedono proprio favorevoli, speriamo sempre in un miracolo.
Grazie, anche perché se no altrimenti andremo contro noi la responsabilità se non la votiamo a favore, quindi insomma, per quanto sia ovviamente contrario di principio, il senso di responsabilità ci impone di doverla considerare in termini diversi. Prego Marco.
Grazie Sindaco. Sì, come già anticipato e come detto anche in commissione, qui c'è poco margine di manovra. Le sentenze vanno rispettate e quindi il nostro voto sarà inevitabilmente favorevole, ma ci tengo a dire che sono contento che questo Consiglio Comunale già alcuni mesi fa si era espresso all'unanimità, se ricordo bene, favorevolmente contro in contrasto al progetto di Solter. E quindi, a prescindere da, meglio, al netto della posizione di alcuni dei comuni poi che fanno parte del parco, credo che questa sia e fosse una battaglia da portare assolutamente avanti nell'interesse del territorio. Grazie.
Sei stato fin troppo signore di un comune di quello che fa parte del parco, che bisogna anche assumersi le proprie responsabilità. Detto ciò, se non vi sono altri interventi, possiamo mettere in votazione il punto 6, così come visto questa sera in commissione lo scorso lunedì, riconoscimento debiti fuori bilancio, in senso dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, a seguito di sentenze del Consiglio di Stato numero 472 del 2024, Parco del Roccolo, congiuntamente con i comuni di Busto Garofalo e Casorezzo, contro Città Metropolitana Milano e Solter SRL. Favorevoli, contrari e gli astenuti. Anche qui l'immediata, quindi favorevoli, i contrari e gli astenuti. Quindi il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrata Insieme e l'astensione del gruppo Canegrata nel cuore. Ultimo punto di questo Consiglio Comunale, anche qui visto nella seduta, diciamo così, di commissione scorso lunedì, la tassa rifiuti con misurazione puntuale tariffa, approvazione tariffa anno 2024, aggiornamento PEF anno 24-25. Qui è una delibera in realtà, diciamo, ormai fondamentalmente molto tecnica. Nel corso degli anni ha assunto questo carattere a seguito della, diciamo così, dell'introduzione o dell'assegnazione del compito ad ARERA, l'autorità di regolazione energia, reti e ambienti, di definire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale quello che è il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi per la gestione del servizio dei rifiuti. La legge si esprime chiaramente nel senso che tutti i costi che sono sostenuti dai comuni e dai gestori attraverso i quali viene erogato il servizio devono essere poi coperti integralmente attraverso la tariffazione, quindi la TARI, e quindi ormai questo principio è accolto in modo, diciamo, unanime e sancito dalla legge. Quello che è cambiato nel corso degli anni sono le modalità per cui arriviamo alla definizione di questo piano economico finanziario. Prima veniva redatto secondo, diciamo così, quelle che erano gli accordi, le varie metodologie, tutte coerenti con il dettato normativo ovviamente, dai singoli comuni e il gestore di riferimento. Da qualche anno a questa parte, quindi dal 2019 in poi in particolare, che credo sia stato il primo anno in cui è entrato effettivamente in vigore il metodo ARERA, l'MTR, ormai la regolamentazione avviene in modo uniforme sul territorio nazionale. Qualche cambiamento nel corso di questi anni a livello normativo, direi più che sostanziale, vi è stato. Ricorderete, nella precedente consiliatura avevamo visto anche la possibilità, che è stata introdotta la norma del 2020, poi nel 2021, per le utenze non domestiche di conferire anche al di fuori del servizio pubblico. Questo avrebbe avuto, insomma, anche ne avevamo discusso allora in consiglio, questo avrebbe avuto qualche possibile ripercussione da un punto di vista economico, perché chiaramente, insomma, si poteva creare qualche disallineamento in termini economici tra coloro che conferivano poi privatamente e comunque i costi generali per il servizio. In realtà su Canegrata questa problematica non si è ancora verificata, quindi ad oggi non possiamo dire che questa modifica normativa abbia avuto degli impatti significativi. Un qualche cosa di significativo che troviamo quest'anno, in realtà lo dico significativo più a livello simbolico che a livello, diciamo, effettivamente pratico, numerico, che cosa? Il fatto che ARERA, il 3 agosto scorso, ha previsto l'introduzione di due ulteriori componenti alla tassa rifiuti che gravano 0,10 centesimi e 1,50 euro per utenza. Per che cosa? Gli 0,10 fanno riferimento a un coefficiente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti. Magari vediamo se c'è qualcosa nell'olona, così da vedere se può tornare utile anche a noi. E l'€1,50 per la copertura di agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi espressi sempre in euro utenza per anno. Noi non abbiamo eventi, diciamo, forse anche su questo si potrebbe anche vedere, hanno un impatto, diciamo, comunque abbastanza modesto. Ecco, la finalità è condivisibile, anche se poi, insomma, si potrebbe discutere sulle modalità di applicazione di questa norma. Questo è un po' il quadro normativo che si è evoluto, succeduto nel corso del tempo. Da un punto di vista economico, che cosa vediamo? Che è quello che poi a noi interessa maggiormente. Ovviamente sapete che la caratteristica del metodo ARERA è essere un metodo blindato per legge, su cui ovviamente non c'è grosso margine di discussione, è il fatto che si prendono a riferimento i costi del biennio precedente. Quindi sicuramente questi 2 anni, 24 e 25, in cui andremo a fare riferimento agli anni 22 e 23, sono anni che dovranno, che risentono in qualche misura di tutti quei fattori che abbiamo visto già nel momento in cui abbiamo parlato del consuntivo, quindi l'incremento dei costi delle materie prime, carburanti, energia e in generale il funzionamento dei diversi impianti. Devo dire che però con il lavoro fatto insieme al gestore, gli incrementi tariffari che ci sono evidentemente per questa ragione sono incrementi che sono direi decisamente contenuti, perché la media è l'incremento dell'1,04% per le utenze domestiche e del 2,94% per le utenze non domestiche, quindi entro il limite della crescita che è fissato comunque dalla normativa ARERA e che non si può ovviamente sforare per un piano complessivo di 1.655.000 euro, quindi che rappresenta un po' i costi per la gestione del servizio nell'annualità corrente, per quanto si parta dal consuntivo del biennio precedente. Naturalmente questo al netto poi di quelle che sono le quote variabili legate ai conferimenti di indifferenziato eccedenti la quota minima prevista per la composizione di ciascun nucleo familiare. Vengono confermati poi le agevolazioni già interamente a carico del bilancio, sono 11.000 euro come quota di partenza, poi in realtà abbiamo visto nel corso degli anni sono andate sempre più innalzandosi, sono la riduzione del 20% della quota variabile 1, cioè quella dei consumi che si calcola sulla base dei consumi ipotizzati alla luce della composizione del nucleo familiare, quindi questa riduzione del 20% della quota variabile 1 per le utenze domestiche che dichiarano di effettuare il compostaggio. L'attribuzione di 30 sacchi annuali da 60 litri per i neonati, per i bambini, insomma, fino ai nuclei familiari che hanno figli dagli 0 ai 2 anni. La dotazione annuale di 60 sacchi da 60 litri per i presidi, fondamentalmente quindi per coloro che, gli adulti in particolare, che attestano una malattia che richiede l'utilizzo di presidi sanitari. Per le utenze non domestiche vi è la riduzione del 5% della quota variabile per coloro che praticano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili, e ci tengo a sottolinearlo perché poi comunque fa parte anche di un tema che abbiamo visto in commissione antimafia e che è stato trattato settimana scorsa anche nell'ambito di una serata organizzata dal Calcio Canegraso sulla ludopatia, in quale è intervenuto il consigliere Pansardi come componente della commissione antimafia, che è la riduzione del 5% della quota fissa, della quota variabile 1 per i negozi no slot, cioè quegli esercizi commerciali, penso in particolare ai bar, che hanno deciso di non ospitare, diciamo, macchinette a gioco. Le scadenze sono le stesse dello scorso anno, anzi in realtà ne è cambiata una, perché la prima rata dello scorso anno era il 31 di maggio. Quest'anno abbiamo deciso, alla luce del fatto che comunque questo piano è stato di complicata elaborazione per il gestore, quindi è arrivato all'ultimo, diciamo, in tempi abbastanza limitati, non si sapeva neanche se sarebbe stata concessa la proroga per l'approvazione di questo piano, quindi la prima rata è al 30 giugno, la seconda rata al 30 di settembre, fatta salva la possibilità di pagare in rata unica entro il 3 di dicembre. Quindi scadenze, diciamo, al di là del 31 maggio, 30 giugno, che sono invariate negli scorsi anni. Utenze domestiche entro il 31 marzo dell'anno prossimo riceveranno, se hanno conferito l'indifferenziato in una quota superiore ai 30 euro annui, ovviamente una rata di conguaglio, altrimenti i conferimenti oltre i minimi stabiliti per nucleo familiare verranno poi conteggiati nell'ambito della prima rata della tassa rifiuti. Stesso discorso vale ovviamente per le utenze non domestiche. Se vi sono delle domande, dei dubbi, dei chiarimenti su questa tematica, sono a disposizione, così come ovviamente anche la società AMGA, che è poi quella che cura per noi il servizio di gestione e di tariffazione della stessa, oltre che insomma M Linea Ambiente, che si occupa delle attività vere e proprie di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E devo ringraziarli perché hanno fatto un lavoro in circostanze complicate. Ecco, in questo biennio si preannuncia davvero difficile anche dal punto di vista economico, però credo si sia trovata una una quadra soddisfacente. Se ci sono interventi, se no posso porre in votazione, tanto credo che mi stupirei a vedere, diciamo,
faccio una brevissima dichiarazione di voto. Noi, come sempre, sulle tariffe voteremo contrari, anche perché l'aumento delle tariffe, pur con tutte le casistiche del caso, cioè che di fatto è ARERA che stabilisce, comunque ci vede sempre contrari, per quanto appunto il meccanismo è molto perverso, perché non considera i costi attuali e non dà molta manovra al comune, e quindi anche questo è poco sensato, cioè imponiamo una tassa ai cittadini di fatto che aumenta di anno in anno senza poter far niente. Comunque noi voteremo contrari.
Grazie. Ecco, poi dimentico sempre di sottolineare, in realtà magari Marco ti brucio l'intervento, però non se ne parla mai abbastanza, che poi l'abbiamo visto anche nel consuntivo, che noi ovviamente ci concentriamo e analizziamo in questa sede il tema della tariffazione, i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti, però su Canegrate, insomma, anche lo scorso anno abbiamo raggiunto percentuali lusinghiere nella differenziata, siamo stati premiati anche lo scorso anno come comune riciclone, noi altri e molti altri comuni del territorio. Quindi da un punto di vista ambientale sicuramente la scelta qualche anno fa portata avanti dal sindaco Colombo, dall'assessore Vito Spirito, da un punto di vista ambientale ha pagato. Poi ci sono delle dinamiche generali di incremento di costi, inflazione, materie prime e quant'altro, che ovviamente incidono nel computo generale della tariffa, però un elemento positivo che bisogna ricordare anche in questa situazione è il fatto che l'introduzione della tariffazione puntuale da un punto di vista ambientale ci ha consentito di migliorare di anno in anno la quota di frazione differenziata. Marco.
Grazie Sindaco, sì, assolutamente, come dicevi anche tu. Tra l'altro io ero tra i detrattori inizialmente della tariffa puntuale, perché temevo un abbandono maggiore di rifiuti nei boschi o nei luoghi pubblici o nei cestini anche pubblici. Invece in effetti a distanza di anni, anno dopo anno, la cittadinanza ha reagito in modo molto positivo e si stanno raccogliendo dati che sono sicuramente incoraggianti e dimostrano un comportamento sempre più virtuoso col passare del tempo. Dal punto di vista economico il Comune, appunto come diceva anche chi fa le veci di capogruppo per l'opposizione questa sera, ha poco margine di manovra, ma sì, è importante sottolineare come la scelta politica di qualche anno fa di responsabilizzare e di porre l'attenzione sulla differenziata e sul valorizzare la differenziazione dei rifiuti ha sicuramente pagato ed è stata recepita e apprezzata dalla cittadinanza. Grazie.
Grazie Marco, se non vi sono altri interventi allora pongo in votazione questo punto, così come visto questa sera e nella commissione di lunedì scorso, quindi tassa rifiuti con commisurazione puntuale tariffa, approvazione tariffe anno 24, aggiornamento PEF anni 24 e 25, i favorevoli, contrari, immediata, anche questa stasera è tutto immediato, prima o poi imparerò, tassa sui rifiuti come ho illustrato, immediata eseguibilità, favorevoli e contrari, quindi voto favorevole Canegrate Insieme, voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Ringrazio i consiglieri comunali per la partecipazione alla discussione questa sera e naturalmente poi noi ci vedremo alla fine di maggio, inizio giugno per il consueto Consiglio Comunale, torneremo in sessione straordinaria e buona serata a tutti.